la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, lunedì 19 aprile, bentornate alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna e vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura ancora delle notizie sul coronavirus e con l'andamento della campagna di vaccinazione. Le proteste dei ristoratori per le regole, per le riaperture, le preoccupazioni per la ripresa della didattica in presenza nelle scuole. Inoltre Repubblica e i giornali sportivi titolano sul progetto di una nuova Superlega europea di calcio che comprenderebbe 12 fra le squadre europee più importanti, a cui si oppongono però le istituzioni calcistiche. Partiamo quindi così da Repubblica. Nasce la Superlega riservata ai migliori club, 12 squadre tra cui Juventus, Inter e Milan, scontro con la UEFA, la battaglia sul calcio europeo. L'analisi di Paolo Condò, l'NBA del pallone, stavolta i tamburi di guerra che risuonano negli attici del calcio europeo non sembrano il solito modo per spostare un po' più avanti il confine tra gli interessi delle grandi società e i doveri delle istituzioni regolatrici. In spalla a destra c'è un approfondimento di Ezio Mauro, i grillini e la neutralità senza anima. Nella continua fuga dal Novecento in cerca del nuovo si rischia di evadere anche dalla politica. La tentazione di coltivare un fascio indifferenziato di consensi si sposta col timore di identità forti. Annalisa Cuzzocrea invece parla di Renzi che dichiara: dico al PD che Conte potrebbe lasciare il Movimento 5 Stelle. E invece Ilvo Diamanti scrive: noi sospesi tra Italia, regione e mondo, siamo un popolo di italiani cosmopoliti, cittadini d'Italia e del mondo, lo sottolinea anche il sondaggio di Demos che appunto è proposto oggi nell'edizione odierna di Repubblica. Taglio medio, milioni di test per la scuola, a Brignani del CTS sul ritorno in classe, samponi salivari una volta a settimana a tutti gli studenti. Il governo pensa a ingressi scaglionati nelle aule. L'Unione Europea: entro luglio in Italia 54 milioni di dosi di vaccino. Draghi stringe sul recovery, la cabina di regia a Palazzo Chigi. 10 milioni di tamponi salivari di nuovo tipo a settimana per le scuole, ristoranti, cinema e teatri. A proporlo al governo è il CTS e il risultato arriva in 5 minuti, dice a Repubblica Sergio Abrignani, immunologo e componente del comitato. E mentre Draghi accelera sul recovery plan da presentare a Bruxelles, l'Unione Europea promette all'Italia 54 milioni di vaccini entro luglio. Professori allievi, si parla sempre di scuola, ne scrive Gustavo Zagrebelbeschi, scusate, quella magia del sapere che si trasmette. Segniamo fin dall'inizio queste due parole, trasmissione e escursione, due modi di essere professori e studenti che si incontrano nella lezione. Un tema importante e problematico sempre, e specialmente oggi quando le necessarie cautele sanitarie hanno rimesso in discussione pratiche e abitudini di didattiche inveterate. Il commento di Massimo Recalcati: tra banchi meno programmi, più umanità. L'apertura definisce l'essenza della scuola, una scuola chiusa è una contraddizione in termini. La vocazione di ogni scuola è quella di rompere i muri, contrastare la segregazione, vincere l'analfabetismo in tutte le sue molteplici forme, aprire le menti e favorire una cultura di inclusione, far esistere il trauma benefico della vita collettiva. Sul taglio basso ci spostiamo in Russia, parla la dottoressa di Navalny, sta morendo. Crediamo davvero che si tratti di giorni se non di ora. Alla deriva invece dal 2017 si è sciolto l'iceberg più grande del pianeta. Passiamo al Corriere della Sera. Spostamenti ed eventi, il governo studia tre ipotesi di lascia passare, calano i contagi, meno ricoveri. Un pass per l'estate sicura. Scuola, i timori di presidi e regioni entro luglio 54 milioni di dosi dall'Europa. Monica Guerzioni e Fiorenza Sardanini scrivono: verso un'estate sicura anche grazie a un pass che consentirà di spostarsi tra le regioni in fascia rossa e arancione. Tra le ipotesi allo studio, autocertificazione, card digitale o tessera sanitaria. I vaccini, più benefici che rischi, è un'inchiesta di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. AstraZeneca e gli altri vaccini, i documenti e i calcoli dell'EMA dimostrano per quale fascia di età e di genere è utile vaccinarsi, più i benefici che i rischi. E sempre in apertura, Draghi e il recovery plan, riforme, ecco il piano di Federico Fubini, solo un antidoto può compensare il debito pubblico di questi anni. Un piano credibile di riforme. Mentre tra gli articoli di taglio, Angelo Panebianco scrive: la trincea debole dei Novax, il sondaggio di cui ha dato conto Nando Pagnoncelli su questo giornale il 17 aprile ci dice che il 12% dei nostri connazionali ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid e un altro 20% è indeciso se farlo o no. Non sono numeri irrilevanti, anche se un ottimista, portato a pensare che il bicchiere sia sempre mezzo pieno, potrebbe sostenere che per effetto della confusione e del bombardamento di notizie contrastanti a cui è stata esposta per mesi e mesi la pubblica opinione, i Novax a questo punto potrebbero essere molti di più, e questo è un problema. Invece in spalla a destra si torna a parlare di Colleferro, non solo Willy, aggredito un 17enne, quei pestaggi tra i ragazzi a Colleferro di Rinaldo Frignani. La città è ripiombata nell'incubo, 6 mesi e mezzo dopo il brutale omicidio di Willy, un altro pestaggio scuote la cittadina laziale. Vittima, un 17enne, aggressori due giovani che fanno arti marziali. Qui non c'è un problema di sicurezza ma di valori. Con la chiusura di scuole e palestre tutto è peggiorato, denuncia il sindaco per Luigi Sanna. Gli investigatori non escludono che alla base dell'aggressione ci possa essere anche una sorta di controllo del territorio. Taglio medio, l'oppositore in gravi condizioni, la richiesta di aiuto della figlia. Ora l'Unione Europea avverte Mosca, Navalny va liberato. Appello a Putin, ha bisogno di cura. Infatti anche la comunità internazionale si sta mobilitando per Alexei Navalny. 70 artisti e intellettuali hanno sottoscritto un appello al presidente russo Putin. Calcio, invece, l'Atalanta ferma Pirlo, la champion in bilico. Bianconeri battuti, Inter pari a Napoli. Passiamo al Fatto Quotidiano. Salvini parte all'attacco, indagare Speranza e no emergenza fino a luglio. Nuovi ordini al governo, invoca con Renzi una commissione sulla pandemia. I leghisti critici su coprifuoco e pass vaccinale ora vogliono prorogare solo di un mese poteri speciali al governo e chiedono con Italia Viva una commissione sulla gestione della prima ondata. Come ogni lunedì, il Fatto Economico, mutui, crack a fine anno se lo Stato toglie gli aiuti. Oggi 400 miliardi stanno coprendo i rischi finanziari di imprese e famiglie e celano fallimenti già avvenuti. Ma uscire da quei sostegni sarà difficilissimo. Selvaggia Lucarelli scrive sul taglio medio: Calenda fa il permaloso per smentire di esserlo. E tra le altre notizie, in prima pagina sul Fatto Quotidiano, Paola Taverna intervista alla 5 Stelle, li rivuole pure la Lega. Sui vitalizi ricorrere subito, ma noi siamo gli unici a protestare. E c'è anche un'inchiesta Mediapart, 2 anni fa la caduta di Bashir, Sudan, com'è difficile cancellare la dittatura e affrontare la libertà. Mentre in spalla destra c'è la rubrica di Marco Travaglio, le pagelle della settimana. Questa settimana si parla di Salvini, Renzi e della gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia. Il Sole 24 Ore apre con crisi dei consumi, famiglie, spese, KO. Da risparmi aiuti, le leve della ripresa. Acquisti precipitati ai livelli di 24 anni fa, ora il test con la riapertura delle attività. SOS imprese giovanili, meno 22% in 10 anni. Affitti vacanza con clausole salva disdette, si parla del turismo dopo il Covid, rimborsi in caso di rinuncia per improvvise malattie o limiti agli spostamenti. Contratti con polizze ad hoc, in campo agenzie e grandi intermediari come Airbnb. Monolocali addio nelle grandi città, la pandemia affossa il mercato. È il 3,8% la quota dei monolocali rispetto alla domanda complessiva di alloggi residenziali nei principali centri urbani. Curiosamente si parla anche di una notizia che magari non riguarda strettamente l'economia, però verso la stretta, monopattini vietati ai minori, stop notturno e servirà il casco. Giustizia, poli decentrati, responsabili del budget. Decentramento della giustizia in 26 poli territoriali con responsabilità di organizzazione e budget. Rito di cognizione digitale che tagli appunto i tempi. E invece sul slot scommesse, giochi, il blocco costa al fisco oltre 5 miliardi, gli effetti della chiusura dei giochi, persi 5 miliardi di euro di gettito, l'antimafia, scommesse illecite in aumento sul web. Qualche notizia sugli esteri, come già avevamo detto prima, si parla di Russia, l'allarme della dottoressa di Navalny, gli restano ore, l'Occidente avverte Mosca, la denuncia Repubblica di Vasileva, medico personale dell'oppositore in carcere in sciopero della fame. Indetta una manifestazione mercoledì e c'è stata una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, Macron, tracciare linee rosse, USA conseguenze, ma invece l'ambasciatore russo a Londra, Alexei, si lamenta sempre, ma non lasceremo che muoia. Turchia invece, giornali controllati, reporter in cella, così Erdogan imbavaglia il dissenso. L'ultima notizia, la giornalista turca Yezdani è stata licenziata. Chi non appoggia il governo finisce per strada, chi lo ostacola rischia l'arresto. Prima di lasciarci parliamo però di Notav, di quello che sta succedendo nell'ultima settimana rispetto alla narrazione molto fantasiosa dei media mainstream italiani, che si appoggiano solo ed unicamente alle veline della questura senza fare quel lavoro di indagine appunto di denuncia che dovrebbero fare i media. Parliamo di Giovanna, un'attivista Notav che è ricoverata da sabato sera in ospedale dopo essere rimasta ferita durante le proteste contro il cantiere del nuovo autoporto di San Didero. Il lancio di un lacrimogeno, lo sparo di un lacrimogeno ad altezza uomo l'ha colpita e le ha provocato una frattura orbitale dell'occhio destro e un'emorragia cerebrale. È successo sabato sera quando, al termine del corteo Notav, un gruppo di attivisti si è staccato e ha lanciato dei fuochi d'artificio per salutare i presidianti sul tetto che stanno appunto resistendo da San Didero. A questa azione la polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni sparati appunto ad altezza uomo e uno di questi ha appunto colpito Giovanna in volto. Ieri mattina c'è stata una conferenza stampa del movimento Notav davanti al centro polivalente di San Didero in cui è stata denunciata la reazione spropositata da parte della polizia. E non è appunto la prima volta che succede, già in passato altri attivisti erano rimasti feriti dai candelotti piovuti nel corso delle azioni in valle. Molto dure le parole di Guido Fissore, storico volto Notav, che dice: questo non è un incidente ma un attentato vero e proprio, e si è sfiorata una tragedia annunciata, perché purtroppo queste modalità le abbiamo già incontrate negli anni. Lo diciamo da anni, è inaccettabile che le forze di polizia in uno Stato democratico violino ogni convenzione dei diritti umani, partendo dalla privazione del diritto di manifestare per arrivare allo sparare ad altezza uomo lacrimogena al CS, che ricordiamo sono vietati dalla Convenzione di Ginevra. Ecco, questo è quello che dovrebbero raccontare i giornali, invece di appunto... criminalizzare costantemente gli attivisti in OTAV, che ricordiamo che sono 25 anni che lottano contro la devastazione del loro territorio. Bene, dopo tutti questi anni forse sarebbe il caso di cominciare realmente a raccontare come stanno le cose. Noi dalla redazione di Sherwood e di Gemini mandiamo un abbraccio a Giovanna, per oggi è tutto e noi torniamo domani.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.